Ehi Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova istruzione mariana. Oggi vogliamo parlare di Maria Santissima nel corpo mistico di Cristo. Ecco, l'espressione corpo mistico di Cristo risale almeno al secolo IX, da parte di Latrammo e Pascal Sor Adberto. Però già presso i padri, ecco, per esempio per Sant'Ambrogio si trova la frase capo mistico riferita a Cristo. E poi qualche scrittore ecclesiastico parla di membri mistici di Cristo della Chiesa, per esempio San Beda. Veramente abbiamo le radici bibliche. Ecco, basti leggere il Vangelo di San Giovanni, dove Cristo si paragona alla vite di cui gli uomini sono i tralci, quindi questo è il capitolo quindicesimo. E poi anche nella preghiera dell'ultima cena insiste sul concetto dell'unità e della mutua immanenza di lui negli uomini e degli uomini in lui, quindi questo è il capitolo 17, sempre San Giovanni. Poi è San Paolo specialmente che richiama questo tema e presenta Gesù Cristo come un immenso organismo, un corpo di cui egli è il capo e gli uomini le varie membra. Ecco, possiamo leggere nella lettera ai Corinzi, ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani. E poi anche in Galati non esita a dire voi siete uno in Cristo. E San Tommaso dice voi siete con Cristo una sola persona mistica. E qui mistico non si oppone a reale, ma indica una realtà non fisica, ma soprannaturale. Quindi ecco poi, quindi soprattutto San Paolo, anche perché lui ebbe quella particolare conversione sulla via di Damasco dove Gesù gli apparve e dove Gesù lo richiamò alla retta via, proprio perché lui perseguitava Gesù proprio nelle sue membra. Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Quindi perseguitando i cristiani, perseguitava lo stesso Cristo, quindi le membra di Cristo del corpo mistico. E, ecco, poi i padri svilupparono il pensiero di San Paolo, ecco, poi abbiamo anche lungo i secoli, poi soprattutto nel secolo scorso abbiamo Papa Pio XII, quale sviluppa in modo molto profondo, in modo dottrinale, questa verità di fede dell'enciclica Mystici Corporis, questa del 1943, dove parla tra i rapporti tra Cristo e la sua Chiesa, i rapporti e i vincoli di unione tra i fratelli e Gesù. Quindi noi ora vogliamo vedere proprio la Madonna. Ecco come nel corpo mistico di Cristo, dove si colloca ecco, la Madonna. Quindi questo ecco, tratteremo oggi. Quindi Gesù è il capo, noi siamo le sue membra. E la Madonna in quale posizione speciale del corpo mistico ha? Ecco, quindi noi dobbiamo dire che prima di tutto che la Madonna è la madre di Gesù, la madre di Dio e madre nostra, quindi ha un ruolo eminente. E, ecco, qualcuno ha usato ecco, anche delle immagini, perché nella tradizione cattolica si è cercato di esprimere questa vita non solo con le affermazioni dottrinali, ma anche con delle immagini o dei simboli, quindi particolarmente utili nella catechesi e nella devozione. Quindi la Madonna è stata chiamata in vari modi, ecco, qualcuno ha parlato appunto come è stata chiamata come capo secondario o anche cuore. Però ecco, questi sono molto, non sono molto esatti, proprio perché un capo è solo Gesù Cristo, no? E quindi la Madonna è sempre in riferimento a Gesù. E poi il cuore ha una certa autonomia dal capo, mentre l'immagine, l'espressione più quella consona, quella più adatta e quella che più si è trovata nella teologia, soprattutto a partire dal secolo XI fino ai giorni d'oggi, è quella di collo, quindi il collo del mistico corpo di Cristo. Quindi noi ora vogliamo vedere proprio perché questa immagine e questa espressione sia la più adatta. Ora vediamo, ecco, proprio prima queste le citazioni, no? Ecco, le sentenze. Quindi noi troviamo già nel secolo IX. Ecco, l'autore dell'epistola del Pseudo Girolamo a Paola Eustochio, in un discorso si legge proprio questo. Ecco, lui fa una similitudine, no? In Cristo vi fu, ecco, la pienezza di grazia come nel capo che influisce, in Maria come nel collo, che trasmette il suo influsso. Quindi questo è il primo testo, il Pseudo Girolamo del IX secolo. Poi abbiamo il primo ad usare proprio la metafora, no? Del collo, è stato, secondo degli studi, il primo Rodolfo Ardente del secolo XI, che afferma che la Beata Vergine fu dunque il collo per mezzo del quale uscì e venne a noi il Verbo di Dio. Però ecco qui il termine collo in tale testo non si riferisce affatto al luogo che occupa la Vergine Santissima nel mistico corpo di Cristo. Anzi, non può dirsi neppure una similitudine troppo felice per esprimere ciò che intende esprimere. Ecco, sarebbe stato più efficace, per intendere dell'autore, servirsi della metafora di bocca, no? Ecco, Maria Santissima, infatti, è stata, si può dire, la bocca di cui si è servito l'Eterno Padre per pronunciare in modo sensibile il suo verbo, ossia per l'incarnazione del medesimo. Mentre molto preciso è invece l'impiego che del termine collo ha fatto Ermanno, abate di San Martino di Tours, questo del secolo XII. Quindi lui non solo lo mette in relazione col posto che occupa Maria Santissima nel mistico corpo di Cristo, ma accenna anche alle ragioni che ne giustificano l'uso. Infatti dice: il collo sta in mezzo tra il capo e il corpo e congiunge il capo al corpo. Convenientemente perciò per collo si intende la Madonna, la quale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, poiché generando il Verbo di Dio incarnato veniva quasi a congiungere il capo al corpo, Cristo alla Chiesa, la divinità all'umanità. Ecco, poi abbiamo quindi questo Ermanno Abate, poi abbiamo anche Sant'Amedeo di Losanna. Aggiunge altre ragioni fondamentali, no? Altre due: l'eminenza di lei sopra tutti gli altri membri e la cooperazione di lei alla distribuzione di tutte le grazie. Ecco, dice infatti: per il fatto che al di sopra degli altri membri e somministra loro la grazia vitale del capo, viene espressa l'altezza di lei che, presiedendo ai membri della Chiesa, unisce il capo al suo corpo e infonde agli altri membri quella vita che ella per prima ha ricevuto. Era conveniente infatti che, come per opera di una donna entrata nel mondo la morte, così per mezzo di un'altra donna vi entrasse la vita. E E come in Eva tutti muoiono, così in Maria tutti risorgeranno. Risorgessero, sì. Poi sugli stessi concetti, poi abbiamo anche altri autori, come Filippo di Hervé, ecco, Ilando da Montefreddo, poi anche Sant'Alberto Magno, San Tommaso da Villanova, San Bernardino da Siena, Francesco Suarez, cioè ci sono tanti tanti altri autori che parlano di Maria come ricollo, quindi usano questa immagine, questa similitudine. E tanto che poi abbiamo San Pio X, Papa San Pio X, che nell'enciclica Ad Diem Illum, riportando un testo di San Bernardino da Siena, si dice che Maria Santissima è anche collo mediante il quale il corpo è unito al capo, e questo trasmette la sua virtù e la sua forza. Ella difatti è il collo del nostro capo mediante il quale tutti i doni spirituali sono comunicati al corpo mistico. Quindi questo, ecco, è anche molto importante, c'è proprio il Magistero con San Pio X. Ecco, ora vogliamo vedere, ecco, l'esattezza e la ricchezza espressiva della similitudine del collo. Ecco, che naturalmente è superiore a quella che può esprimere il capo secondario o il cuore, no? Ecco, prima di tutto, infatti, noi possiamo dire che questa immagine, questa similitudine è proprio appropriata a Maria Santissima. Ecco, per quanto riguarda, ecco, per esempio, il suo posto eminente, no? Ovviamente il posto eminente del collo, ecco, dopo il capo, su tutti gli altri membri, così anche per Maria nella Chiesa. Infatti, nel corpo fisico, il primo posto spetta al capo e il secondo, dopo il capo, spetta al collo. Quindi altrettanto si ha nel corpo mistico di Cristo. E quindi il primo posto spetta a Cristo, che ne è capo. Il secondo posto subito dopo il capo, quindi spetta a Maria Santissima, ecco, nel collo. E quindi il collo partecipa del primato universale del capo, quindi su tutti gli altri membri, e Maria partecipa l'universale primato di Cristo su tutte le cose create. Ciò che in modo principale, diretto, viene detto nella Sacra Scrittura della Sapienza incarnata, ossia del Figlio di Dio diventato Figlio dell'uomo, si può ripetere anche in modo secondario, indiretto, della Madre della Sapienza incarnata, ossia di colei per mezzo della quale la Sapienza, il Verbo del Padre, si è fatto carne e è abitato fra gli uomini. Quindi madre e figlio, infatti, sono termini correlativi, l'uno non può stare senza l'altro e l'uno non si può intendere senza l'altro. Poi ancora Pio IX, nella bolla Ineffabile Deus, ha insegnato esplicitamente che il Dio ha prestabilito con un solo e medesimo decreto l'origine di Maria e l'incarnazione della Divina Sapienza. Per questo, dice Papa Pio IX, è costume della Chiesa, sia negli uffici ecclesiastici sia nella liturgia, usare ed applicare alle origini della Vergine medesime parole con le quali le divine scritture parlano della sapienza increata e ne rappresentano le eterne origini. Quindi la Madonna, insieme a Cristo, quantunque in linea secondaria e subordinata, occupa il primo posto nella mente e nel cuore di Dio. Conseguentemente, occupa il primo posto fra tutte le cose dell'universo, ossia viene prima di tutte le altre cose, quindi angeli, uomini, le quali non sono altro che il suo regale corteo. Quindi insieme al Verbo incarnato, anche l'amato di lui, senza la quale egli non è neppure intelligibile, sta al centro di tutte le cose create. Quindi è il vero asse intorno al quale si muovono tutti i secoli e si svolge tutta la storia dell'universo. Quindi, in breve, come il collo insieme al capo ha il primato su tutti gli altri membri del corpo fisico, così Maria, insieme a Cristo, ha il primato su tutti gli altri membri del mistico corpo di Cristo. Poi un altro motivo, ecco, per il quale si può applicare l'immagine di collo, ecco, noi sappiamo che il collo è un membro singolare, distinto da tutti gli altri membri. Così Maria nella Chiesa. Quindi nel corpo fisico c'è un solo capo e un solo collo. Così nel corpo mistico di Cristo vi è un solo capo, Cristo, e un solo collo, Maria. Quindi singolare membro il capo, singolare membro il collo. Maria, collo della Chiesa. Come si distingue dal capo Cristo, così si distingue da tutti gli altri membri. E infatti noi lo vediamo sia per la sua particolare missione e anche per i suoi particolari privilegi. Ecco, la Madonna è stata chiamata appunto per una missione singolare, quella di essere la madre universale, cioè madre sia del creatore che delle creature, degli angeli, degli uomini. E quindi la madre di Cristo e di tutti i cristiani. E quindi questo è molto importante, quindi sia nell'ambito poi naturale e anche sul lato spirituale. Quindi è una missione grande. A questa grande missione ci sono poi dei particolari privilegi, no? I privilegi concessi a Maria. Infatti abbiamo ecco, pensiamo all'Immacolata Concezione, no? La Madonna, in primo istante, mentre tutti gli altri discendenti, ecco, dopo il peccato di Adamo, contraggono la macchia, della colpa originale, quindi la colpa ereditata da Adamo, nostro capo, Maria Santissima è la sola in quel primo istante della concezione appariva senza quella macchia, quindi tutta investita dai raggi della grazia divina, perciò tutta bella immacolata, ecco l'Immacolata Concezione. Ecco, poi nel corso della vita, mentre tutte le altre donne diventano madri di un uomo, Maria Santissima divenne la madre di Dio, ecco, del verbo di Dio che si fa uomo, quindi lei diventa la madre. Mentre, ecco, poi mentre in tutte le altre donne il frutto della maternità, ecco, distrugge il fiore della verginità, in Maria Santissima, al contrario, la maternità rese, più vaga e profumata la verginità. Quindi, infatti, la Madonna è sempre vergine, la Madonna ha questa verginità perpetua. Ecco, mentre tutte le altre donne danno alla luce i loro figli in preda al dolore, Maria Santissima lo diede alla luce in preda ad un'ineffabile gioia. Ecco, poi durante la vita è stata sempre immune da qualsiasi ombra di imperfezione, no? Lei si è sempre distinta in tutte le virtù. E poi ecco, nell'ultimo istante, mentre il corpo di tutti va a marcire nella tomba, quindi il corpo virginale Maria Santissima, insieme all'anima, fu assunto nella gloria del del cielo, quindi ecco la sua assunzione in cielo. Quindi è tutto un folgore di singolarità che avvolge la vita di Maria. E con ragione, perciò, i padri, i dottori e gli scrittori della Chiesa ci presentano Maria Santissima come creatura singolare, una creatura d'eccezione, come un prodigio, tutto un prodigio, quindi un vero abisso di prodigi, fino a trascendere la nostra stessa capacità di intendere ed esprimere. Il cui degno elogio può essere tessuto unicamente da Dio. Infatti, poi Sant'Anselmo, dinanzi alla eccelsa figura di Maria, esclama: O donna mirabilmente singolare e singolarmente mirabile. Ecco, poi il collo sta in mezzo, quindi sta tra il capo e gli altri membri, e così Maria nella Chiesa. Quindi perciò il collo è un vero mediatore tra il capo e gli altri membri. Quindi altrettanto si può asserire di Maria, quindi sta in mezzo, no? Tra Cristo capo e tutti i cristiani, membri di Cristo, sia quelli che già sono cristiani e quelli che sono in procinto di diventare. E perciò vera e propria mediatrice. Quindi ecco, si trovano ecco poi le due condizioni, no? Come dice San Tommaso, per salvare il concetto di mediatore, cioè che stia in mezzo tra due estremi e che li congiunga. Quindi ecco, noi poi sappiamo che Cristo, no? Il perfetto mediatore, no? Il mediatore tra Dio e gli uomini. Quindi anche Maria Santissima, naturalmente fatte le debite perfezioni, quindi Cristo è il mediatore principale e la Madonna è secondaria, subordinata a Cristo. Infatti poi il Magistero ecclesiastico, in vari documenti, anche solenni, ha dato ripetutamente alla Vergine il titolo di mediatrice tra Cristo e noi. Come abbiamo detto, no? Infatti Leone XIII chiamava Maria Santissima degna e graditissima mediatrice presso il mediatore, e Pio XI la chiama dispensatrice e mediatrice di tutte le grazie. Ecco, poi noi abbiamo veramente la conferma, quindi oltre del ragione quindi del Magistero dalla Sacra Scrittura, no? Dalle fonti. Infatti la Vergine Mediatrice è costantemente associata al Mediatore in tutta l'opera della nostra salvezza. Ecco, lo vediamo già dall'inizio, nel Genesi 3,15, quando subito dopo il peccato Dio presenta Maria Santissima insieme al suo figlio che schiaccia la testa al serpente. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la discendenza di lei. Questa ti schiaccerà il capo e tu insiderai il calcagno. Quindi abbiamo qui il principio di associazione del mediatore alla mediatrice. Quindi, ma poi ecco tutta la vita, ecco, di Maria, tutto, troviamo tutto nella Sacra Scrittura, così anche nella tradizione, no? Sia in Oriente e in Occidente si presenta Maria Santissima frequentemente insignita del titolo di mediatrice. Poi anche, ecco, quindi oltre ai padri, i dottori della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici, attribuiscono alla Vergine questa mediazione universale, quindi non solo indiretta, ma anche diretta, ossia d'ordine formale e morale. E quindi in Maria si verificano in pieno le condizioni della mediazione, no? Quindi tra i due estremi. E poi nell'analogia dobbiamo anche dire che anche noi utilizzando l'immagine di collo, mentre non dobbiamo vederlo come qualcosa di statico, no? Come proprio il collo. Ma vediamo la Madonna poi come una parte proprio attiva, no? La Madonna che poi si prodiga, ecco, in questa mediazione. Ecco, poi un altro motivo, ecco, che porta a indicare appunto la Madonna come il collo, no? Il collo congiunge al capo tutti gli altri membri e così Maria congiunge a Cristo i membri del suo corpo mistico. Ecco, infatti, i membri, dopo il peccato, a causa del peccato, si sono disgiunti da Dio, no? Quindi senza la grazia, quindi senza la vita, soprannaturale. E Dio ha ricongiunto gli uomini per mezzo di Maria, mediatrice di riconciliazione con Dio, quindi facendo sì che il Verbo di Dio si incarnasse nel suo grembo, quindi tramite Maria che viene Gesù, che Gesù che redime. E che poi la Madonna ha un ruolo importante anche nell'opera della redenzione, quindi quale co-redentrice. Quindi anche la co-redenzione di Maria ci richiama a questo particolare ruolo. Ella fu preredente da Cristo perché era destinata a cooperare la redenzione di tutti gli altri. Quindi lei è preredente perché co-redentrice. Quindi noi abbiamo Cristo Redentore e la Madonna corredentrice. È proprio nel piano di Dio, no? Ecco, del capo. Egli non vuole redimere senza la cooperazione di Maria, si vuole servire di lei come di collo per ricongiungere i membri separati dell'umanità a se stesso a Dio. Infatti, come Adamo ed Eva sono stati insieme hanno provocato la nostra rovina, così Cristo e Maria, il nuovo Adamo e no, la nuova Eva, costituirono una sola persona morale, quindi un principio totale di salvezza e di vita. Quindi anche il serpente infernale, no, vincitore per mezzo di una donna, veniva vinto da Dio per mezzo di un'altra donna. Quindi abbiamo Eva che viene sconfitta e Maria che vince. Quindi è il cosiddetto principio di rivincita, no? Quindi sono espressioni tutte che si ritrovano negli scritti di padri, degli scrittori ecclesiastici. Ecco, Filippo da Arvent dice: Maria è il collo buono, ecco, la buona mediatrice, la quale congiunge coloro che Eva, nociva separatrice, aveva disgiunto. Quindi la Vergine Maria, proprio appare nell'opera della redenzione cooperatrice, contrapposta ad Eva, cooperatrice alla prevaricazione. Infatti Eva fu partecipe del gaudio illecito, no? Del mangiare il frutto proibito con Adamo, e quindi questo ha portato alla rovina del genere umano. Così Maria Santissima fu partecipe del dolore, ossia della acerbissima passione di Cristo, nuovo Adamo, per mezzo della quale il genere umano è stato redento. Quindi al comune gaudio della prevaricazione ha corrisposto il comune dolore della redenzione. Quindi passione e compassione, quindi il sangue del Redentore e le lacrime della co-redentrice, hanno operato la salvezza del mondo, hanno ricongiunto l'umanità a Dio, dalla quale era stata disgiunta dal peccato. Ecco, poi quindi il collo trasmette gli influssi del capo a tutti gli altri membri. Così Maria dispensa in tutta la Chiesa la grazia di Cristo. Quindi ecco questa trasmissione che porta a donare ecco, gli influssi soprannaturali, ecco la vita divina, ecco la vita di grazia. E quindi la Madonna somministra alle membra la vitale grazia del capo, come diceva Sant'Amedeo di Losanna. E così il Gerson diceva: per prima prendi i sorsi vitali e li rifluisci, tu aspiri ed espiri in tutto il corpo della Chiesa. Ella è il collo per la somministrazione, come infatti dal capo, mediante il collo, discende nel corpo tutti i nutrimenti, così da Cristo, mediante la Vergine, derivano a noi i doni di Dio. Poi ecco San Bernardino da Siena dice: essa è il collo del nostro capo, per mezzo del quale vengono comunicati al suo mistico corpo tutti i doni spirituali. Ancora poi San Roberto Bellarmino dice ancora più chiaramente: tutti i doni, tutte le grazie, tutti gli influssi celesti da Cristo, come da capo, per mezzo di Maria, per mezzo del collo, scendono nel corpo della Chiesa. Quindi anche qui ecco, abbiamo tutta la conferma della rivelazione, della Sacra Scrittura, della tradizione, e poi come interpretata alla luce del magistero ecclesiastico, no? Quindi pensiamo già al citato Genesi 3,15, pensiamo all'Annunciazione, alla santificazione del Battista nel grembo della mamma, pensiamo ecco, alle nozze di Cana, no? Il miracolo dove proprio Gesù come primo miracolo dopo la richiesta di Maria, no? Leone XIII dice: durante la sua vita privata, egli la scelse come la sua cooperatrice nei primi miracoli da lui operati. Il primo fu un miracolo di grazia che si ebbe quando al saluto di Maria il bambino esultò nel grembo di Elisabetta. Il secondo fu un miracolo nell'ordine della natura e si ebbe quando alle nozze di Cana Cristo trasformò l'acqua in vino. Quindi ecco, la Madonna è proprio distributrice delle grazie, quindi secondo la tradizione cristiana, no? Quindi le fonti della rivelazione, Sacra Scrittura, conferma del Magistero, e poi ecco la tradizione, no? Con la pena dei padri, i dottori della Chiesa, gli scrittori della Chiesa, hanno illustrato in modo splendido questa grande e consolante realtà, quindi non solo in termini implicit, sia in termini impliciti e espliciti, anche con alcune metafore che echeggiano, possiamo dire, quella del collo, no? Per esempio, altre metafore come simili, l'acquedotto, ecco, la scala, la via, la porta, il ponte, la nave, eccetera. Ecco, ci sono queste. Quindi, nessuna meraviglia, perciò, se la Chiesa col magistero ordinario dei Romani Pontefici, specialmente negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, ha ripetutamente insegnato che tutte le grazie derivano a noi da Maria. Quindi questo è importante. Ecco, poi infine il collo è necessario per l'unione di tutti gli altri membri al capo e per riceverne l'influsso, così Maria nell'economia della salvezza. Quindi, come è impossibile che un membro qualsiasi del corpo possa rimanere unito al capo possa riuscire in flusso del medesimo, se non è unito al collo, così è impossibile che un cristiano possa rimanere unito a Cristo, suo capo, e possa riuscire in flusso vitale derivante dal medesimo senza essere unito a Maria, senza mantenere il contatto con lei. Quindi un contatto importante. E questo contatto con Maria, collo del mistico corpo di Cristo, si ha con l'unione di mente e di cuore, no? Unione di mente innanzitutto riconoscendo la singolare eccellenza del posto che occupa Maria nella Chiesa, quindi mistico corpo di Cristo. E poi unione di cuore amandola, essendo ella vera madre spirituale di tutti i membri del mistico corpo di Cristo e perciò venerandola, servendola. E quindi da questa unione di mente e di cuore al collo del mistico corpo di Cristo dipende, ecco, la nostra appartenenza a Cristo, quindi è la stessa nostra salvezza. Di qui la necessità del culto, della devozione a Maria per essere autentici cristiani e per salvarsi. Perciò una nota caratteristica della vera religione cristiana è il culto mariano. Quindi, capite, i protestanti che rinunziano a Maria hanno rinunziato a Cristo e quindi alla vera religione cristiana. Coloro i quali rifiutano di essere uniti al collo, a Maria rifiutano di essere uniti anche al capo, a Cristo. E qui il celebre il celebre motto, no? A Gesù per Maria equivale proprio a questo, al capo per mezzo del collo. Diceva San Roberto Bellarmino: o miseri coloro i quali non riconoscono un tale collo, non lo venerano. Come infatti se un membro ricusa di ricevere influsso del capo, inaridisce del tutto e muore. Così gli eretici, i quali desiderano da Cristo la vita e la grazia, e si rifiuta di averla per mezzo di Maria, rimarranno in perpetuo digiuni ed aridi. Non così i nostri santi padri. Essi furono tutti cultori e amanti della Santissima Vergine. Ecco, poi basta anche guardare la realtà, no? Quanto più ci si dedica a Maria, e tanto più cresce l'amore verso Gesù. Ecco, pensiamo ai santuari mariani, no? Dove è più intima la comunione con Cristo, no? Quindi si frequenta di più la Santa Messa, si ricevono i sacramenti. Quindi, quando la Madonna, più che soppiantare il cristianesimo, lo rinsalda. E quindi quanto più uno è mariano, tanto più è cristiano. E poi, ecco, poi la devozione alla Madonna è sempre raccomandata dalla Chiesa anche nel diritto canonico. Quindi tutti dobbiamo, i fedeli devono nutrire una particolare devozione filiale verso la Vergine Maria. Per crescere nell'amore e anche nella salvezza, perché dividere Cristo da Maria significa appunto allontanarsi dalla salvezza, perché fuori di Maria non c'è salvezza. Quindi chi non è unito al collo, a Maria, non è unito neppure al capo, a Cristo. Quindi solo chi è unito al collo, a Maria, è unito anche al capo, a Cristo. Quindi quando più un membro è vitalmente unito al collo, a Maria, è tanto più vitalmente unito al capo, a Cristo. Qui interroga con la grazia e poi, proprio con questa grazia particolare, in cielo con la gloria. Quindi un segno anche di predestinazione, questa unione con Maria. Ecco, quindi abbiamo terminato questa istruzione, quindi vedendo proprio veramente la ricchezza dell'immagine, un simbolo del collo per quanto riguarda Maria nel corpo mistico di Cristo, proprio per la sua particolare eminenza, per la sua singolarità, per la sua mediazione e trasmissione di grazia, per la sua necessità. Ecco, Maria è veramente, ecco, la nostra madre. Necessaria, ecco, per la nostra santificazione, per la nostra salvezza. Ringraziamo il Signore per questo grande dono e auguro a tutti voi, ecco, proprio di crescere sempre di più, ecco, nell'amore verso la Madonna, verso Maria Santissima, e essere anche poi operatori, ecco, per portare tante anime a Gesù tramite Maria, a Gesù per Maria. Grazie, Ave Maria, alla prossima.